l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa ammissione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche e autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, a scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio, per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo, e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
Certo.
Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha vinto, ha conquistato, scusami, la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico e la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, ed è la 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore. Ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve. Ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
Ma mi auguro per loro e per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean Elkann, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Comolli, Modestò, Vasser, La Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà il Can con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino. Quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti. Immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
Tra l'altro nell'incontro di ieri Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
Questa è una notizia, però, Vince.
Sì, no, 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 più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto, e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me... Adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosce.
Andare le capocciate alla parete.
Altro
però,
che. Altro
poi,
che.
Se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano e si decide di ripartire su nuove esperienze.
Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
Io conosco Spalletti. Spalletti, secondo me, è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire. Deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla, come dire, sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, mettendo, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus. Quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Red Bird, quindi è più un dirigente Red Bird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, vuol dire Ibrahimovic, io l'ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan, voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinale invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori. Non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo. Non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio non ci credo. Hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
nazionale?
Lui nazionale, ripeto, non so se andrà lui nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo. Lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno il 50%.
Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro in cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio, non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi, insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte, secondo te?
Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro sul Napoli.
De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della Nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire, non è che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale, secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis, ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16. Quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti, e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D. Quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione, secondo me, ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre, e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale Dilettanti. Poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, io ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa, anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina da questo punto di vista. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare ai, soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori, gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
No, no, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere il l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
Sì, ti fai dire una cosa sulla nazionale. Certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che sì, purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono tifoso della Juventus, se tu lo sai. Sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Common Lee a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente devo essere, secondo me, mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
Ma certo, ho detto prima che o Comolli da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado, caratterialmente, psicologicamente, concretamente, di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di El Khan. Anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto, impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai, secondo lui, già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura, poi si è smesso di parlarne.
Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro, io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti voglio dire illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Balagò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Malagò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
Grazie a voi, ciao, buona Antonello. Giornata, ciao, buona voce.
Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, a tra poco.